Krishna. Si lodato sia il Signore nostro Dio, la fine sarà coronato. Beato chi mantiene fino alla fine. Abbiamo saluti dalla Finlandia, dell'Austria. Il fratello Wagner ha scritto che ha ascoltato con noi. Abbiamo saluti da Dublino, da tante paesi, dal Danimarca. Anche delle telefonate ci sono arrivate. Noi siamo felici, come il signore, come il fratello Schmidt ha detto già, che abbiamo questa possibilità di attingere tutto il mondo, l'estremità della terra, con la parola gloriosa del Signore, così che tutto il mondo possa sentire. Siamo all'ultimo mese dell'anno, guardiamo indietro, io guardo indietro, su tutti questi viaggi che ho fatto in tanti tanti paesi, ho iniziato in gennaio e adesso la seconda settimana di dicembre saremo a Palermo e alla terza settimana saremo in Romania, alla quarta settimana a Zurigo e qui saremo di nuovo all'inizio di gennaio per essere di nuovo insieme a voi. Noi rimettiamo ogni cosa nelle mani di Dio e farà le cose bene. Non possiamo trattenere l'andatura delle cose, anzi ci rileghiamo che anche nella terra le cose politiche si disegnano, si il 21 dicembre non ci saranno più controlli di frontiera, possiamo andare in tutti i paesi dell'est oppure in Barcellona, non ci saranno più frontiere e tutto questo si ritrova nel contesto biblico che in tutto il mondo c'è l'unificazione, il dollaro si perde della sua valore e invece l'euro aumenta il suo valore e l'Europa dirigerà tutto il mondo. Tutto è stato detto nella parola in anticipo, anche se nel profondo del nostro essere ci disturba e ci pena. In Genesi 1:1 inizia dicendo: all'inizio Dio creò il cielo e la terra. E dopo, in 1851, si sa che la figlia di un Charles Darwin è morto in tubercolosi. Allora quest'uomo perde la sua fede e si è rigirato contro e in 1859 è uscito la sua tesi dell'evoluzione. E se pensiamo che la maggioranza nel Parlamento europeo in Strasburgo hanno deciso che l'insegnamento biblico della creazione del mondo non deve essere dato in istruzione, ma si deve prendere la teoria di Darwin e questo ci fa dolore. Questo vediamo come l'ignominia cresce sempre. La famiglia o la coppia non è più quello che era una volta. Vediamo come si accoppiano uomini con uomini, eccetera. Tutto viene messo in un mucchio e c'è un gran disordine e tutto questo caos viene anche ben accettato. Così la storia continua e per questo mondo non c'è più speranza, ma soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Siamo riconoscenti che Dio ci ha chiamati fuori e che possiamo credere col cuore, come la Scrittura lo dice. Potreste ancora la rimarca riguardo al viaggio in Israele. Se Dio vuole, che il Signore ancora non è tornato, dal 5 maggio al 15 maggio l'anno prossimo. Ancora ci sono alcuni posti liberi, chi vuole venire si iscrive ancora a dicembre, in questo mese. Cari fratelli e sorelle, noi guardiamo sempre di nuovo alla parola di Dio. Ci sono le promesse, ci sono le predizioni e in parte già adempiuti con il popolo di Israele e con la Chiesa. Siamo riconoscenti per questo orientamento che abbiamo, volevo dire, per la santa e senza sbaglio questo orientamento che mentre il suo spirito e la sua parola non sono proprie pensieri o interpretazioni, ma è parola di Dio. Il quale significato ci è stato rivelato. Quanto riguarda fratello Branham, quello che ha insegnato, tutto dipende che il Signore ci dà la rivelazione. Solo per la grazia di Dio possiamo ordinare ogni cosa entro la Bibbia. Il fratello Branham ha detto spesso di Apocalisse 10. Noi lo dobbiamo mettere a posto nell'ordine biblico. Voglio dare qualche passo biblico in questo per aiutarvi, in particolare i fratelli che non sono entrati ancora nella rivelazione, che vanno con l'intendimento della mente per capire le cose e che non capiscono l'insieme delle cose. Andiamo in Esodo 4 al versetto 22. Esodo 4 al versetto 22-23. Israele e tu dirai a Faraone, così dice Israele, è il mio figliolo, il mio primo genito. In Osea al capitolo 11 al versetto 1, Osea 11 versetto 1 dice anche, dall'Egitto io ho fatto uscire, ho chiamato il mio figlio. Matteo 2, Matteo capitolo 2, versetto 14 e 15. È così che Geremia 31, versetto 6 a 9. Poiché il giorno verrà quando le cose... Deuteronomi 14 al versetto 1. Deuteronomi 14 versetto 1. Voi, nell'Eterno che è Dio vostro, e meglio scrivete i passi. 2 Samuele 7 versetto 14 e 1 Cronica 14-13, io gli sarò Dio, il padre, e lui mi sarà figliolo. E ripetutamente dice in Ebreo 1 versetto 5 e parla del passaggio del figliolo ai figlioli, e in 2 Corinzi 6 versetto 17 e 18 l'abbiamo già ascoltato. 2 Corinzi 6 verso 17 e 18. Da uno Dio ha fatto uscire diversi. Leggiamolo a 2 Corinzi 6, 17 e 18. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, e io vi accoglierò. Adesso il testo di 2 Samuele 7, versetto 14. Adesso c'è al plurale, e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Questo è certo. Prima il Figlio di Dio, tu sei mio figlio. A te ho messo tutto il mio compiacimento. Poi gli chiamati fuori, gli eletti vengono interpellanti. Allora bene, da uno il figlio di Dio viene al plurale per i figlioli e le figliole. Io vi sarò di padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore l'Onnipotente. È meraviglioso. Non è una... È una rivelazione per tutti i figlioli e figlioli che per mezzo del Figlio di Dio è accaduto, perché per mezzo di Lui abbiamo l'adozione. In Galati 4:4, quando il tempo è avvenuto, Paolo ha parlato dal singolare, ha potuto parlare al plurale. Questo è quanto è uscito dalla salvezza. Tu sei mio figlio che ho chiamato d'Egitto, e in Osea dice Giuseppe dovette andare in Egitto affinché questa parola si adempie. Questa parola profetica doveva essere adempiuta alla lettera. Allora da lì poteva dire: io ho chiamato mio figlio da lì. Una e l'altra cosa non si sono cancellate l'una all'altra, ma tutto hanno un giusto contesto. La chiamata fuori del popolo di Israele dall'Egitto, tu sei mio primogenito, la chiamata del figlio di Dio, il primo genito, il primo tra tanti fratelli, le profezie bibliche dovevano adempiersi. Uno è questa cosa e l'altro è questa cosa. Uno è Israele e lì c'è il figliolo di Dio. E alla fine tutte i figlioli e figliole di Dio come chiamate e preparati per il Signore nella Chiesa sono in Apocalisse 10, se qualcuno è interessato a essere insegnato da Dio, allora ha bisogno soltanto di guardare nelle Sante Scritture e ha bisogno, se vuole, leggere, per esempio, Colossesi 2, per fare un paragone in Apocalisse, al capitolo 10. Leggiamo prima Apocalisse 10 e vediamo dei misteri di Dio al singolare. Leggiamolo Apocalisse 10, al versetto 7. Ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio. Il mistero di Dio, al singolare. Come? Secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti. E la domanda è, cos'è il mistero di Dio che qua viene alla fine? Leggiamolo in Colossesi, a capitolo 2. Colossesi 2, al versetto 2 e 3. Affinché siano confortati nei loro cuori, essendo stretti insieme all'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio. Ci sono tanti misteri. C'è il mistero di Cristo e della Chiesa, il mistero di Israele e della Chiesa. In Romani, al capitolo 9 fino a 11, qui abbiamo il mistero di Dio, anche singolare. Al versetto 3 abbiamo la risposta. Non c'è più bisogno di darvi qualche risposta perché è nella parola di Dio. Leggiamolo ancora una volta, il 2 dopo il 3. Affinché siano confortati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, e così con noi è successo già, siamo noi e stretti insieme nell'amore, siamo noi nella via per vivere questo che sta scritto ora, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza. È una certezza dell'intelligenza per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo mistero è Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo mistero di Dio è Cristo. Dio rivelato in carne e predicato ai popoli che l'hanno preso, che hanno creduto. Dove c'è qui un problema, fratello Branham? Come il settimo ultimo messaggero, per mezzo del quale ministero è stato rivelato ogni mistero, aveva il diritto di riportarsi a Apocalisse 10 e parlando al plurale di questi misteri, perché quando leggeva il passo biblico allora diceva al singolare, ma quando lui ne parlava allora diceva sempre al plurale, perché era, lui aveva avuto il compito da Dio, essendo l'ultimo, il portatore dell'ultimo messaggio, di avere veramente rivelato tutti questi misteri che erano nella parola, da Genesi fino all'Apocalisse 22. Dove c'è un problema? Dove che c'è il problema in Esodo 4, quando chiama tu sei mio primogenito? Quando dice dall'Egitto io ho chiamato il mio figliolo, là il popolo di Israele, qua il figliolo di Dio, e in 2 Corinzi 6 noi come fratelli, sorelle possiamo essere anche inclusi in questo gran piano di Dio, di salvezza di Dio, così che il Signore poteva dire qui sono e con tutti quelli che il Signore mi ha dato, così che si poteva manifestare questa parola, io vado da mio padre, dal vostro Dio, il mio Dio, affinché si poteva manifestare questa parola, non si vergogna di chiamarli fratelli. O di manifestarsi quello che è scritto, che noi lo saremmo alla sua somiglianza. Questo è il mistero di Dio e l'umanità. E coloro che credono solo nella fede entriamo nel campo della rivelazione. E se in Numeri 14 è scritto, se qualcuno dice che anche uno che era contrario a Mosè era entrato nel campo, possiamo leggerlo, Dio non l'ha parlato a lui, ma non volevo venire a parlare di questo, ma vediamo. Quando siamo davanti al tenda della rivelazione, dobbiamo entrare con timore, non con i propri pensieri, e proprio non con dei pensieri malvagi, ma dentro l'ordine di Dio, come era stato dato allora a Mosè e a Arone. Leggiamo Numeri al capitolo 16, soltanto il versetto 19 leggiamo. E Core convocò tutta la raunanza contro Mosè ed Arone all'ingresso della tenda di convegno. Bisogna immaginarsi questa situazione. Là c'è Datan e Abiram e tutti quelli che erano. anziché entrare nella tenda del convegno con timore e sottomissione, sapendo che Dio aveva chiamato a Mosè per parlare con loro, invece si incontra tutta la raunanza contro Mosè ed Aaron, contro l'ordine divino. E sappiamo cosa è successo allora. Leggiamo ancora il versetto 19. Ecco, convocò tutta la raunanza contro Mosè ed Arone all'ingresso della tenda di convegno, e la gloria dell'Eterno apparve a tutta la raunanza. E l'Eterno parlò a Mosè ed Arone dicendo, e c'è stata allora la separazione, sappiamo, e poi c'è stato il giudizio contro quelli che si erano opposti allora. Dicevano, anche noi siamo qui, abbiamo anche noi un ministero, siamo santi, tutta la raunanza, bene, tutto bello, ma se Dio ha ha scelto qualcuno, allora bisogna rispettare e ascoltare. Se il fratello Branham il 7 maggio del 1946 è stato detto, come Mosè ha avuto due segni, così anche a te saranno dati due segni. Noi sappiamo queste cose che Dio ha detto, con la chiamata e con il mandato, che in collegamento con le promesse, come nell'Antico Testamento è detto in Malachia, ultimo versetto, e dal Signore in Matteo 17 e Marco 9 è stato confermato. Cosa vogliamo? Nelle parole che abbiamo sentito ieri sera in 2 Giovanni deve essere scritto veramente al futuro, che chi non confessa che Gesù Cristo verrà in carne. Ogni cosa ha il suo posto, anche i traduttori hanno avuto problemi per capire il senso profondo delle cose e hanno tradotto come capivano. Ci sono 80 traduzioni oppure problemi di traduzione, possiamo guardarle, ma lo Spirito di Dio ci guida in ogni verità, e vediamo cosa ne è in 1 Giovanni 4, dice che tutti confessano che Gesù Cristo è venuto in carne. Questa è la nostra confessione, così che Lui tornerà come lo stesso ieri, oggi e in eterno. E questo per la sua venuta, con la risurrezione di chi dorme e con la trasformazione di chi è rimasto, questo ha a che fare, e che poi saremo presi nelle nuvole, come è scritto, al suo incontro. Questa è la parola santa di Dio, perciò beati coloro che accettano la parola della verità, e questo è l'importante in quest'ora, che ogni passo biblico sia messo nell'ordine divino, così che tutto siano insegnati dalla parola e condotti in ogni verità dallo Spirito di Dio. Noi crediamo all'apertura dei suggelli, io credo, sono sicuro, non c'è bisogno che lo dico ogni volta, ma ero con il fratello Branham qualche settimana prima che succedeva, e a me mi ha detto: tornerò a Tucson a causa della visione che aveva avuto. Non sono caduto con un paracadute in mezzo a una cosa così, no? Tanti anni ho seguito questo ministero e so di cosa parlo e non ho difficoltà a capire o a accettare l'insieme di questo, e non ho difficoltà nemmeno a rapportarla. E questa è anche una differenza con tutti coloro che mettono il profeta nel centro cruciale della loro vita, e forse non dovremmo dirlo, ma ne fanno un culto, e fanno, ne fanno una idolatria tagliando pezzettini del suo vestito e distribuendolo a chi lo vuole. No, non è questo. Il più grande profeta aveva il compito di portare il popolo a Dio. E come ieri dicevamo, non i profeti Dio nei giorni di Elia ha portato i cuori dei figlioli. Il profeta faceva quello che Dio ordinava, e così il suo compito era fatto. Il resto faceva Dio per mezzo alla sua presenza e la conferma in mezzo al popolo, e chiamava il cuore dei figlioli ai profeti. Non è il fratello Branham, non è il fratello Paolo, non è Mose. Tutti questi uomini di Dio hanno partecipato con la loro parte a questa opera, e che oggi abbiamo noi la pienezza della parola e dell'Evangelo, e il ritorno all'origine, all'inizio, per grazia che possiamo vivere questo. E Paolo domanda nella lettera ai Corinzi: chi è Apollo e chi è Paolo, chi sono tutti questi? Dio manifesta la sua o conferma la sua parola. Che dice Paolo dopo? L'uno ha piantato, l'altro ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Dio ha fatto crescere, e così è ancora oggi. Se c'è qualcuno qua che conosce il lavoro della terra, può un coltivatore fare qualcosa per la crescita del grano? Il coltivatore può seminare e dopo può andare a dormire. Perché lui ha seminato, per il resto se ne occupa Dio. Dio del cielo manda la pioggia, così che il grano muore, e così che può risorgere la vita dalla semenza. E poi c'è bisogno del sole, così che per il caldo la vita possa sorgere. Non abbiamo fatto niente. Solo il Signore sei tu. Noi piantiamo, il Signore dà la pioggia, il sole, lui guarda e veglia sulla sua parola, e così come veglia sulla sua parola veglia anche su di noi quando abbiamo noi la sua parola in noi per confermarla. In secondo Pietro al primo capitolo al versetto 17, secondo Pietro capitolo 1 al versetto 17 e 18, si dovrebbe leggere fino a 20, è un passo conosciuto, poiché li ricevette da Dio, e 2 Pietro 1 versetto 17, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Mi rallegro da alcun tempo fa di leggere sempre di nuovo questo passo, e la testimonianza di Pietro era un testimone oculare, ma anche aveva sentito. Ascoltate bene al versetto 18: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Alleluia. Lode e gloria al nostro Dio. Eravamo lì. Siamo saliti con lui su quel monte. Abbiamo visto Elia e Mosè. E Pietro poteva dire qua: e io ero pronto, anzi, a costruire tre tende, uno per il Signore, uno per Mosè e uno per Elia. E poi venne questa luce soprannaturale della gloria di Dio. E la voce. In tedesco abbiamo sempre voce, questo suono come il tuono non è riportato in tutte le lingue o le traduzioni. Leggo 18: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo, cioè dice suonare dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. E poi questa esperienza, ma non costruisce su questo, ma torna alla parola profetica. Versetto 19: abbiamo pure la parola profetica più ferma, l'abbiamo, la possediamo, alla quale fate bene di prestare attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella matutina sorga nei vostri cuori. La più grande esperienza con Dio è buona, e ringraziamo il Signore. Ma il prossimo passo qual è? È tornare alla parola, alla profezia, all'orientamento divino. E quello non viene con le esperienze che facciamo, ma viene l'orientamento dalla parola di Dio. Perciò ancora più fermamente noi vogliamo tenere alla parola profetica. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo dire? Se Paolo era qui oggi, cosa ci vorrebbe dire? Se Pietro era qui questa mattina, Già allora il Signore diceva: molti profeti hanno desiderato vedere quello che voi vedete e vivere cosa voi vivete. Cosa dobbiamo dire noi oggi? Tutti i credenti in questi 2000 anni hanno desiderato vedere questo adempimento, quello che è stato annunciato per la fine dei tempi. E noi siamo abbiamo occhi unti, orecchi unti, come è scritto, chi ha orecchi per ascoltare quello che dice e che lo Spirito dice alle chiese, come in Apocalisse 3. Io ti consiglio di comprare dell'olio per i tuoi occhi affinché vedi, fratelli e sorelle, senza rivelazione per mezzo dello Spirito Santo non vediamo niente. Deve essere rivelato da Dio. E per la parola siamo insegnati da Dio per la parola, e per lo Spirito questo insegnamento anche delle profezie o sulle profezie ci viene manifestato e ci viene esattamente rivelato, come già nell'Antico Testamento in Daniele per esempio è detto: sigilla questo libro fino alla fine dei tempi, allora tanti lo capiranno, perché il Signore dà la possibilità a crescere l'intendimento per capire queste profezie. In questo tempo non può essere altrimenti. Noi siamo condotti nella parola da Dio stesso e vediamo come tutto prende il suo anche con Israele, come tutto si adempie. Vediamo questo contratto di pace che devono fare fino alla fine dell'anno prossimo, che colui che leggi faccia sia attento. Quando vedrete che il lettore sia attento a quello che è scritto in Daniele e in Apocalisse, che colui che legge e vede che queste promesse si adempiono sia avveduto e guarda nel contesto della Bibbia, vede che le ultime cose che si stanno succedendo nel Vaticano, e ne va del monte di Sion. Allora apriamo un'altra volta questo libro e leggiamo ancora una volta e poi vediamo cosa Dio ha promesso qui. Lasciatemi leggere ancora un passo importante in Ebrei al capitolo 11. Perché ne va del tema del rapimento. Ebrei al capitolo 11, al versetto 5, abbiamo il racconto del rapimento di Enoch. In Ebrei 11, versetto 5. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato. Poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che gli era piaciuto a Dio. Dopo leggiamo al versetto 6, or senza fede è impossibile piacere a Dio. Ho cercato qualche passo biblico che parla del compiacimento di Dio, incominciando con Genesi 4, versetto 4, quando Abele aveva fatto un'offerta piacevole a Dio, che Dio l'ha accettato. Poi abbiamo in Levitico 1, versetto 1, quando il suo Olocausto, Levitico 1, versetto 3, quando se l'offerta è un olocausto di capi d'armendo, offrirà un maschio senza difetto, lo offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore dell'Eterno. In tutto l'Antico Testamento le offerte avevano un significato, era la riconciliazione, era di ricevere il compiacimento di Dio, per essere gradevole a Dio, per togliere l'ira di Dio, ma che Dio guardasse con misericordia, guardava con un occhio favorevole su questa offerta. Levitico 22, al versetto 29. Quando offrirete all'Eterno un sacrificio di azione di grazie, lo offrirete in modo da essere graditi. Sempre di nuovo si tratta del gradimento, del compiacimento, che questo gradimento scenda sugli uomini. E qua anche il paragone in Deuteronomio 33:16. Il favore di colui che stava nel pruno venga sul capo di Giuseppe. Il favore che era su di Mosè, questo gradimento che aveva ricevuto il mandato. E là vediamo che il gradimento di Dio era su colui che lui aveva chiamato e mandato. E allora questo gradimento è su tutti coloro che seguono l'insegnamento in Prima Samuele 15, versetto 22. E Samuele disse: l'Eterno ha lì a grado di olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca alla sua voce? Qui abbiamo il passaggio del sacrificio che era gradevole a Dio, adesso viene l'ubbidienza nel gioco. Non è più l'offerta che veniva portata, ma c'è adesso il passaggio all'ubbidienza, perché dice all'Eterno grado di olocausto e sacrificio come che si ubbidisca la sua voce. Dopo la frase importante, ecco, l'ubbidienza vale meglio che il sacrificio e dare ascolto vale meglio che il grasso dei montoni. Potrei leggere e ancora leggere tutti questi passi meravigliosi dove si tratta del gradimento sugli individui e sul popolo di Dio. E dopo possiamo constatare in 1 Corinzi capitolo 10 tutti coloro che erano benedetti nell'Antico Testamento, che sono stati battezzati nel mare, che hanno bevuto alla rocca, e dopo scritto, ma la maggior parte di loro non hanno trovato gradimento davanti a Dio. Dobbiamo tornare a Isaia 43, dove si parla del servitore di Dio sul quale c'era il gradimento riposava il gradimento di Dio e che parlava ai popoli. Il figliolo di Dio riposava il gradimento di Dio. È scritto, lo leggiamo quando è stato battezzato e ancora nel monte della riconciliazione. Parlare del rapimento non basta. La domanda è, camminiamo noi con Dio? Siamo noi e in unità con la sua volontà? Abbiamo il suo compiacimento che riposa su di noi e là ci vuole che la Chiesa sia libera di ogni insegnamento straniero o perché Dio solo quello che Dio ha detto e promesso può accadere, soltanto questo. Leggiamo ancora a questo proposito in Timoteo solo un paio di versetti. In Primo Timoteo, primo capitolo, al versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa. Paolo era chiamato da Dio, aveva la responsabilità per loro e ha trasmesso questa responsabilità ai suoi collaboratori. Dovevano ordinare quelli che avevano queste dottrine diverse. Né si occupano di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la discrezione di Dio che è in fede. La parola soltanto possiamo essere santificati. Al versetto 5 e 6 in 1 Timoteo 1. Ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuor puro. Qua possiamo mettere il ponte fino a 2 Tessalonicesi 2 perché non hanno accettato l'amore della verità, allora Dio ci ha dato una potenza d'errore. Fratelli e sorelle, mi chiedo e chiedo a voi, è l'amore della verità così forte in noi, così potente in noi di rimanere nella... non c'è più posto per insegnamento sbagliato. Al versetto 6, Ma è il fin di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da buona coscienza e da fede non finta, dalle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Purtroppo non era allora soltanto in quei tempi, ma ancora il nostro tempo. Dei fratelli hanno preso tante direzioni e alle volte sono veramente soltanto chiacchiere che si viene parlato e non è una predica venendo dalla parola. E 1 Timoteo 3, 15, 16, 14 forse anche, 1 Timoteo capitolo 3, versetto 14, io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te. E se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Prima abbiamo già sentito nella parola di introduzione: io sarò in loro, abiterò in loro e camminerò con loro e farò la mia opera tramite la mia Chiesa. Padre, io in loro e io in te. Abbiamo il proseguimento dell'opera della salvezza con la Chiesa. Dio ha messo i diversi ministeri e la richiesta qua dell'Apostolo era che tutti coloro che avevano partecipazione alla predicazione della parola che sappiano come bisognava comportarsi nella Chiesa di Dio, nella casa di Dio. Che la casa di Dio non è una casa di raduno così, ma è colonna e base della verità. E tutto quello che non è verità non ha posto nella casa di Dio. Colonna e base della verità non può portare dell'errore o di sbaglio. È portatore della parola. E i fondamenti della parola non possono essere scossi, quello che è sulle basi di profeti e apostoli, dove Cristo lui stesso è la base, è la pietra di fede e pietra angolare. E senza contraddizione, grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Che parola e che testimonianza meravigliosa. Nel capitolo 4 abbiamo al versetto 6 ancora una volta e il rappresentando queste cose ai fratelli: tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole di fede e della buona dottrina che hai seguito da presso. Noi vogliamo noi che predichiamo la parola vogliamo essere pronti quando il Signore viene, vogliamo che siano pronti tutti coloro che hanno ascoltato la parola della nostra bocca e che per tutta la terra queste parole possano essere prese a cuore. fino alle estremità della terra, la chiamata fuori, e si risente, e questa unione, comunione con Dio e con la sua santa parola, affinché il gradimento di Dio riposa su di noi. Nell'Antico Testamento facevano dei sacrifici, ma la disubbidienza ha rotto tutto. Perciò è scritto dal figliolo di Dio: è stato ubbidiente fino alla morte, la morte alla croce. E quando siamo crocifissi con Cristo e che la nostra volontà è posta nella volontà di Dio e che con certezza possiamo dire non più una strada propria, un pensiero proprio, ma tu, Signore, guidi ogni cosa, allora è l'inizio. Vi voglio incoraggiare, non essere scoraggiati. Ringraziate il Signore che ci è stato gradevole e che ci ha cercati, ma non per abbandonarci a metà strada, ma che per grazia vuole portarci fino dal credere al vedere, come Dio ha chiamato fuori Israele, ha detto tu sei mio figliolo, ti ho chiamato fuori dall'Egitto. Così il Signore ancora chiama e da il singolare possa diventare plurale, dicendo: voi sarete figlioli e figliole e io vi sarò di padre. Accettate questo dalla parte di Dio, è un regalo, da Dio, un dono di Dio che Lui ci fa di essere Suoi figlioli. Ancora il passo in capitolo 6, versetto 13. Primo Timoteo 6, versetto 13 a 16. Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, io ti ingiungo ad osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Sì, sono passati 2000 anni da allora. Quante volte i nostri fratelli, fratello Russ, fratello Schmidt, sempre di nuovo dicono: nel tempo questa parola era indirizzata a loro, adesso è indirizzata a noi. Siete sinceri? E questa parola indirizzata soltanto a Timoteo è ancora vivente oggi per aspettare la venuta del Signore? No, se ne è preso al Signore, ma noi siamo qui e noi possiamo inseguire lo stesso, come è detto, di osservare questo comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signor Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signor dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale siano onore e potenza eterna. Amen. Qui si può dire ancora un amen e ancora un alleluia. Con la vera predicazione c'è stato sempre uno scopo, che i veri figlioli di Dio siano pronti, siano preparati per la venuta del Signore Gesù Cristo. Allora siamo di nuovo al al comandamento, come è stato detto a Giovanni Battista, come tu sei stato chiamato a preparare la prima venuta di Gesù Cristo, così noi siamo coloro che preparano la seconda venuta di Cristo. Siamo una parte di questa e noi vivremo questa manifestazione che è qui promessa. Ancora una parola per coloro che sono affaticati, coloro che vengono in una riunione per vivere, per sperimentare la liberazione o la guarigione o qualsiasi liberazione di qualche legame che Satana ha messo nelle riunioni, quando il Signore è presente, allora tutto deve adempiere come allora quando era Lui presente in carne sulla terra. I peccatori erano perdonati, gli ammalati erano guariti, e coloro che erano incatenati erano liberati. Sono venuti al Signore legati e se ne sono andati liberi e sciolti, e potevano dare testimonianza di quello che Dio aveva fatto. Ieri e oggi abbiamo sentito due testimonianze. Vorrei che tu, sorella qua nella seconda linea, ti alzi. Qua c'è una sorella che si alza. Era senza speranza, i dottori non potevano fare nulla. E vedete, mentre che c'era un seppellimento, allora ha fatto pregare per sé, e la sorella è qua. Non sapete, anche dalla Finlandia, la suocera del nostro fratello Pacheco era malata di cancro, e vedete, il Signore l'ha guarita per mezzo della potenza di Dio, è stata guarita. Il Signore è lo stesso, fratelli, sorelle, se non è una malattia che porta a morte. C'è malattie che porta a morte. Fino adesso solo Elia e Enoch non sono morti, tutti gli altri sono morti. E tanti sono stati morti per seguito a una malattia, ma se qualcuno sa che questa malattia, cioè non è il momento ancora di essere portato alla morte, allora bisogna combatterla, non bisogna accettarla e dire: Signore, il mio passaggio nell'eternità ancora non è il tempo, questa malattia non mi porterà a morte ma a glorificare Dio. E allora vedrete cosa succede. Dobbiamo avere questo nell'interiore di combattere questo nell'intimo, dire al Signore: questo non può essere in me, questa cosa non mi appartiene, perché tu hai portato ogni malattia e ogni dolore, hai portato su di te. Non essere d'accordo con qualche malattia, dovete protestare contro di essa e dire: Signore, io credo che quello che tua parola dice, e credete, ascoltate questa ancora, nell'Antico Testamento era una promessa, Isaia 53, e nel Nuovo Testamento è la manifestazione, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci è stato dato la realizzazione. Bisogna avere la giusta posizione. E il nostro Signore ha sempre chiesto: credi che io posso fare questo? E la risposta era sì. E allora succedeva. Io sono qui per incoraggiarvi di prendere Dio alla parola. E coloro che ancora non hanno vissuto una vera esperienza con Dio, lasciatemi dire al vostro cuore, ancora è scritto, ancora è vero: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non aspettare un tempo migliore, non aspettare una migliore occasione, ma oggi se ascoltate la sua voce. Spero che non ascoltate soltanto la voce di un predicatore, ma la voce di colui che parla dall'alto e che ci ha dato sua grazia. E tutti coloro che sentono che non sono liberi e che il nemico ha un posticino in loro. Fratelli e sorelle, il momento della visitazione di Dio è qui e Dio vuole che la sua parola sia manifestata in ognuno di noi, che sia salvezza, liberazione o guarigione, qualsiasi che sia. È vero, Gesù Cristo è il vincitore del Golgota, ha schiacciato la testa del serpente e ci ha dato la salvezza per grazia, la redenzione alla croce del Golgota. Abbiamo una libera entrata presso Dio e le sue benedizioni in Gesù Cristo, Lui che ci ha dato per grazia. Oggi pregheremo insieme e credere insieme e sperimenteremo Dio insieme. Abbiamo capito le parole? Avete visto? Io ho chiamato mio figlio dell'Egitto, ha avuto il suo adempimento in quella occasione, ha avuto compimento in quella, tutto in un'armonia. Avete capito che il fratello Branham poteva dire in Apocalisse 10 al plurale, anche senza corrompere la parola, senza che sia lo Spirito Santo ci guida nell'armonia divina. Fratelli e sorelle, potrei saltare qua e ringraziare Dio per questo grande privilegio che ci ha dato nella sua presenza, nel suo nome, essere radunati per ascoltare la sua parola e credere e per riceverla rivelata. è che il Dio onnipotente manifesta la sua onnipotenza in mezzo a noi, con salvezza e redenzione, liberazione, guarigione, perché secondo la nostra fede ci sarà fatto. Lodato e glorificato sia il nostro Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ci alziamo per pregare e cantiamo così qual sono. Cantiamolo ancora una volta. Leggiamo prima di pregare Luca 4, versetto 17. Luca 4, versetto 17. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e, aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: alleluia, al tempo giusto trovò il passo giusto, lo Spirito del Signore è sopra me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandire liberazione a prigionieri e ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Amen. E lì, anche per questo, oggi il Signore ci ha mandato la stessa parola nel profeta Isaia, la stessa parola in Luca 4. Oggi si manifesta. Il Signore ci ha mandato questo Evangelo del crocifisso e la forza del risuscitato. E noi lo dobbiamo sperimentare, e oggi vogliamo pregare insieme e credere insieme e sperimentarlo insieme. Quanti hanno un bisogno particolare, fatemelo vedere, sono sempre tanti, tanti. Dal Signore non è importante se sono tanti o se sono pochi, crediamo adesso con tutto il cuore nelle sue lieviture. Sono stato guarito e sono stato salvato, la piena salvezza di Dio ci è stata data. Abbiamo l'intera salvezza, abbiamo ricevuto, e tutti coloro che oggi credono e sperimenteranno oggi il Signore. In questo luogo, Signore, abbiamo ascoltato la Tua parola e in questo luogo crediamo la Tua parola adesso e Ti ringraziamo per la manifestazione della Tua parola in noi, per la salvezza dell'anima, per la liberazione dello spirito e per la guarigione del corpo. Ti ringraziamo, Signore amato, per la rivelazione della Tua parola e della Tua volontà. Ti ringraziamo per tutto quello che lasci cooperare e che ci fai capire. Oh Signore, Tu abiti in mezzo a noi, in noi, e cammini con noi. Alleluia, alleluia, lodato, gloria, lode, lode, gloria a Dio nel cielo. Alleluia. Si succede, accade cose grandi, avviene cose grandi. Alleluia, alleluia, grande Signore, lodate il Signore.
Alleluia.
Ricevete perché avete pregato, ricevete il perché avete creduto. Che chi chiede prende. In Marco capitolo 11 al versetto 22. Prima si prega così manifesta Dio la sua parola per noi. Avete tutti, coloro che avevate bisogno della salvezza dell'anima, avete creduto, avete invocato il nome del Signore, allora si è manifestato che si è confermato che siete salvati, perché è scritto e rimane. Chi chiama il nome del Signore sarà salvato.
Glaubet jetzt und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes schauen. Was soll Gott noch tun, ehe wir glauben? Gott, der Herr, hat sein Wort.
Dio, l'Eterno, ha manifestato la sua parola, l'ha confermato, ha preso abitazione in mezzo a noi, in noi, cammina con noi, in mezzo a noi, per rendere la sua parola verace e per confermare ogni promessa. A Lui, Dio Onnipotente, che si è rivelato nel suo unico figliolo per fare di noi figlioli di Dio, adempiuto, l'ha fatto. Non siamo più stranieri, ma siamo qui da Dio, siamo eredi e siamo nella casa di Dio, nella chiesa di Dio, colonne e fondamento della verità, e che la parola della verità e lo spirito della verità sia su di noi tutti, su tutto il suo popolo, su tutta la faccia della terra. Siate benedetti, fratelli, sorelle, in tutto il mondo, in tutti i paesi e in tutte le lingue. Siete benedetti dalla casa dell'Eterno. Siete benedetti nel nome del Signore nostro Dio. Alleluia. Lodate il Signore. Alleluia, lodato il suo nome. Alleluia. Cantiamo ancora, tu sei degno. Signore amato e Dio, col cuore ti ringrazio che ci hai dato un posto, un luogo dove possiamo venire da tanti paesi, possiamo radunarsi per ascoltare la tua parola. Ti ringrazio che tu ti sei preso cura per tutte le lingue che si possono ascoltare sulla terra. Ti ringrazio per questo che noi fratelli ci hai dato fratelli, hai dato traduzione in tante lingue, anche se ci sono qualche problema di traduzione che ci sono. Tu ci hai dato il linguaggio dello spirito, così che possiamo capire il contenuto e che così ci ci manifesta i tuoi misteri. E ti ringrazio, benedici tutti i miei fratelli e le mie sorelle, coloro che hanno preso su di loro le difficoltà del viaggio e i costi per essere qui in mezzo a noi, che il mondo intero lo sappia e lo vede, che tu hai gente che hanno riconosciuto la parola dell'ora e il ministero dell'ora e che partecipano a quest'opera e nella responsabilità diretta davanti a te. Vogliamo dare al popolo questa parola chiara. Manifesta tu la tua presenza, dacci la tua pace, la tua benedizione. Ti ringrazio per la risposta delle preghiere, perché tu hai ascoltato, sentito le preghiere e che nessuno qui dica una frase, porta una parola sulle labbra senza credere, ma che possano credere che tu hai già sentito e dato la risposta delle preghiere per la gloria del tuo nome, che nessuno sia più nei dubbi. E grazie per la salvezza che ci hai dato. Tu, a te, il Dio onnipotente, diciamo ancora una volta grazie per tutto, per il messaggero, per il messaggio, per la tua parola, per l'Antico e il Nuovo Testamento, per tutto quello che ci hai dato. A te sia la lode. Noi vogliamo glorificare la potenza del tuo sangue e del tuo spirito e ringraziarti che questi tre testimoni, come è scritto in Giovanni, che trovano adempimento anche in noi. Siamo sotto il tuo sangue, siamo nella tua parola e il tuo spirito ci guida in ogni verità. Lodato, benedetto sei tu, il nostro Signore, in Gesù, nome santo. Amen. Amen. Vi potete sedere ancora. Spero che adesso non siamo più collegati nel... tutti quelli che sono qui di Krefeld, vorrei dire che martedì siano tutti al seppellimento. Fatelo sapere chi viene, così che possiamo vedere quante macchine devono fare il viaggio. Chi vuole ancora andare in Israele, che si iscrivano ancora in tempo. Ai fratelli che portano la parola, li mettiamo nella nostra preghiera affinché il Signore benedica sempre. I nostri fratelli da Parigi, Orléans, il nostro fratello Kupfa e tutti i nostri fratelli da lontano, da vicino, auguriamo le benedizioni del Signore. E qui della Ceca, dell'Italia, da dove siete, tutti i ministri della parola deve essere portata all'unità. Noi lasciate che preghiamo tutti insieme per questi fratelli qui nella chiesa affinché di portarli in preghiera per la predicazione della parola. E il prossimo fine di settimana, se Dio vuole, saremo quindi a Palermo e poi in Serbia, il prossimo a Zurigo e dopo abbiamo di nuovo a fine di anno. Il Signore ci benedirà di nuovo il primo settimana di gennaio qua, il primo fine di settimana. Abbiamo qui in mezzo a noi anche la nostra sorella 98 anni e sempre dice: io voglio rimanere fino alla venuta del Signore. Allora dobbiamo pregare: vieni presto, Signor Gesù. Nostra sorella Alcen, alzati un po' che ti vediamo. La conosciamo da 35 anni. Che faremo? I giovani che non vengono, che grazia quando dà la fame per il suo, per sua parola. Non ha soltanto detto io manderò una fame, ha dato anche il cibo affinché la fame sia